carissimi, siete sempre all'ascolto di Radio Matere. Inizio oggi una nuova rubrica dal titolo Le sfide alla famiglia nel mondo di oggi. Risposta del movimento dell'amore familiare. Trasmissione curata e condotta dai coniugi Carlo ed Emanuela, membri dello stesso movimento. Diamo il benvenuto agli amici del movimento e augurando a voi tutti buon ascolto, la parola a loro.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Siamo Carlo e Emanuela, siamo sposati da 22 anni e siamo catechisti missionari del Movimento dell'Amore Familiare da quasi 18 anni. Abbiamo due figli, un maschio e una femmina, uno di 20 anni e l'altra di 17 anni. Insieme ad altre coppie di catechisti che saranno presenti durante le puntate di questi appuntamenti mensili, che ci porteranno la loro testimonianza di vita e di fede, cercheremo di capire le sfide che il tempo di oggi ci propone come sposi, genitori e come famiglie.
Come avete sentito, facciamo parte del Movimento dell'Amore Familiare che è stato fondato circa 30 anni fa dal nostro padre spirituale, Don Stefano Tardani, e dall'assistente laicale e cofondatrice Gabriella Briganti. È un movimento formato da laici, coppie di sposi, fidanzati, singoli e anche da separati, che sentono proprio la necessità di mettersi in un cammino di fede e di vita. È un cammino di formazione umana e spirituale al tempo stesso, che porta poi a diventare catechisti missionari per la famiglia una volta che si riceve il mandato del vescovo.
Il Movimento dell'Amore Familiare opera nelle parrocchie della diocesi e offre iniziative di vario genere, dai corsi di preparazione al matrimonio continui, catechesi per bambini, percorsi formativi per coppie di sposi, aiuto a giovani singoli, separati, a fidanzati, ma soprattutto l'accompagnamento alle giovani famiglie. Attraverso un percorso di vita e di fede si viene sempre più sperimentando come la dimensione umana e della famiglia sia strettamente unita a quella spirituale e come questa connessione tra umano e divino sia fondamentale per l'integrità della persona, per il bene della famiglia e per la società intera.
Ecco, veniamo quindi al tema della sfida della puntata di oggi, che è proprio quella di riuscire a trovare il giusto tempo e lo spazio per la coppia. Perché la coppia ha bisogno certamente di un proprio spazio per vivere in comunione, per vivere la comunione e potersi esprimere proprio nella pienezza del bene che vive. E in questo spazio ha un ruolo fondamentale il dialogo, che come sentiremo deve essere un dialogo fatto di accoglienza e di ascolto. Ed è una vera e propria sfida in una società come quella di oggi, perché la famiglia è chiamata a destreggiarsi tra tantissimi impegni quotidiani, il lavoro, gli impegni dei figli, le loro attività, la scuola. Dedicarsi a tempo pieno a questi impegni, da una parte ci fa sentire operativi, utili, attivi, ma ci assorbe tantissimo, ci richiede tante energie e soprattutto sarà capitato un po' a tutti quanti di ritrovarsi alla sera stanchissimi dopo aver profuso tante energie per stare dietro alle tante cose da fare e non veder l'ora proprio di potersi riposare. Ecco, ma tutti questi impegni richiedono appunto tempo ed energie e nel frattempo, scusate il gioco di parole, ma il tempo passa, passano i giorni, i mesi, gli anni e una domanda è giusto pure farcela, no? In questo spazio di riflessione, che cosa stiamo costruendo in questo tempo? Può un lavoro importante, dei buoni risultati anche nell'ambito della propria formazione, che so, una laurea, oppure dei beni materiali, una bella macchina, una bella casa, possono veramente ripagarci di tutto il tempo che noi abbiamo sacrificato per costruire queste cose, togliendolo inevitabilmente ai rapporti umani? Ecco, questa è una questione centrale perché se ci pensiamo bene noi veniamo da una relazione, noi veniamo dalla relazione principale che è quella proprio dei nostri genitori che ci hanno voluti e concepiti, hanno accolto la nostra vita all'interno del loro rapporto e quindi noi siamo fatti di relazioni più che di cose. E invece la nostra vita spesso si spende intorno a cose da comprare, da vendere, da gestire e si inaridisce perché le cose, come dice il termine stesso, sono inanimate e non possono dare vita. E quindi la domanda su cui vogliamo un po' riflettere con voi e aprire uno spazio proprio di confronto anche con chi sarà ospite in questa trasmissione è proprio quella: non rischiamo di perdere qualcosa di più importante vivendo sempre proiettati fuori da noi stessi appresso alle cose piuttosto che ai rapporti umani?
Emanuela, è così, questo è un rischio concreto che c'è, tant'è vero che Gesù nel Vangelo di Matteo ci dice: infatti, quale vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Tutte le cose dovrebbero essere dunque a servizio delle nostre vite e non il contrario, altrimenti rischiamo che la nostra vita si perda dietro le cose. Questi bambini lo sanno molto bene perché loro sono sul dono della vita, della loro vita, e cercano in mamma e papà non soltanto l'affetto e il sostentamento, ma cercano la relazione perché sentono che da questa relazione provengono. Ma se mamma e papà non vivono una relazione, ecco che allora anche i figli crescono inquieti, mancano di serenità, perché sentono che in famiglia manca qualcosa di veramente importante e sembrano dirci: papà, mamma, ritrovatevi, perché senza la vostra comunione noi non possiamo vivere. Allora passare del tempo insieme per ritrovarsi quotidianamente in quell'amore che Dio ha messo in noi e gioire insieme nel riconoscerlo è veramente il miglior antidoto al male che può insinuarsi nelle nostre famiglie. È un tempo di qualità dove ritrovarsi non per accusarsi ma per ascoltare l'altro senza giudicare, aprendosi alla comprensione e facendo sentire a lui e a lei che io ci sono al di là di tutti i nostri limiti, dei miei limiti. Ecco, io sono qui per te. Stare, esserci per l'altro piuttosto che fare per l'altro o per l'altra. La differenza fondamentale è proprio esserci quando è il momento e non quando ho un momento.
Questa frase me la voglio proprio segnare perché è centrale. Quando è il momento, quando tu hai bisogno, quindi darti del tempo, non è facile perché spesso siamo veramente troppo impegnati e presi dalle tante cose da fare per riuscire a costruire, a trovare un tempo che sia esclusivo, tutto nostro, della coppia, che sia un tempo anche dove ci si possa proprio rigenerare come persone e come coppie. Allora, come dicevamo prima, per liberarsi proprio da questo fare le cose è fondamentale riconoscere, ritrovare quell'essere prima delle cose, cioè ritornare alla natura, no? Di cui siamo fatti, alla relazione, alla parola, al dialogo, un dialogo che sia tra di noi, un dialogo con il Signore. Solo questo ci può dare uno slancio vitale, veramente questo può ricaricarci per affrontare poi le sfide che la vita ci mette di fronte, al di là dei risultati, senza l'ossessione del risultato da raggiungere, perché prima dei risultati e prima delle cose ci siamo noi, c'è il nostro amore. Questo dialogo e questa apertura al confronto è un qualcosa a cui bisogna prepararsi ed allenarsi fin dal fidanzamento. Poi porterà frutti pieni nel matrimonio, ma è un cammino che si costruisce, quello del dialogo e dell'ascolto, per arrivare a un dialogo che sia la consegna di sé. Noi stiamo parlando qui di un dialogo che vada in profondità, che non sia il semplice parlare delle cose da fare, un dialogo che aiuti l'uno e l'altra a tirare fuori anche la verità che c'è dentro. Mi viene un po' in mente l'immagine di una danza, cioè il dialogo è un po' come una danza in cui si devono alternare i passi, e se non si alternano ci si rischia di pestarsi i piedi, no? Come quando ci si sovrappone parlando. E il Signore ci mette in guardia rispetto a questo pericolo, e il primo dei comandamenti, prima dei 10 comandamenti, ci viene detto: ascolta Israele, cioè proprio una chiamata all'ascolto, all'importanza. Ma siamo veramente capaci di ascoltare?
Io penso che a volte veramente ascoltare chi ci sta parlando magari a volte possa essere anche più difficile che parlare. Sai chi mi viene in mente? È presente quei mariti che fanno finta di ascoltare le mogli, che li inondano di parole e poi alla fine ripetono solo l'ultima frase detta per dimostrare che stanno realmente ascoltando.
Sì, sì, io l'esempio ce l'ho perfettamente presente, mi ricorda qualcosa. Devo dire che anche le mogli hanno la loro responsabilità, perché forse inondare i mariti dell'elenco delle cose da fare non è richiamarli alla vita in un dialogo vitale, no? Comunque, io direi di fare un po' una prova, no? Dal modo che le coppie hanno di parlarsi, io credo che si possa un po' capire che tipo di coppia si ha.
È vero.
Facciamo un test, per esempio. Una coppia che parla principalmente per accordarsi, per mettersi d'accordo. Secondo te che tipo di coppia?
Mi sembrerebbe una coppia diplomatica. Del tipo che lui va al calcetto il martedì, lei al cinema il mercoledì con le amiche, una cosa del genere.
Sono d'accordo.
Poi te lo faccio io, un altro esempio, vediamo un po'. Una coppia che parla per chiarire spesso le posizioni reciproche, i modi di vedere le cose.
Si deve puntualizzare.
Sì, ma esatto.
Mi viene in mente una coppia in cui i due sono molto in competizione tra di loro. L'ultimo esempio, te lo faccio io. Una coppia che parla fondamentalmente, principalmente per accordarsi, per organizzare spazi, tempi, attività.
Ma mi sembra più una coppia dei coinquilini questa, più che una vera coppia.
Sì, hai ragione. Comunque tranquillizziamo i nostri ascoltatori, perché su questo punto noi sentiremo poi tra poco una testimonianza veramente importante che ci porteranno Marco e Valentina. Loro ci racconteranno proprio come hanno scoperto che cos'è il vero dialogo di coppia e come la loro relazione proprio tuttora si nutra e tragga forze e energie da questo. Possiamo dire, Carlo, tranquillamente ai nostri ascoltatori, che gli esempi che abbiamo riportato prima sono proprio esempi di cosa non è il dialogo di coppia, sei d'accordo?
Sono assolutamente d'accordo. Il vero dialogo di coppia è rivelazione di sé, è comunione, è gioia. Bisogna ricercare proprio un tempo per il dialogo, occorre, io direi, proteggerlo dalle tante distrazioni, urgenze in cui anche a volte sono presenti i figli stessi e che sembrano sempre non rinviabili. Bisogna crederci per davvero, bisogna crederci che se non lo facciamo per noi neanche i figli ne potranno beneficiare.
Stavi accennando prima che anche il luogo e il modo poi in cui ritrovarsi sono fondamentali, sono importanti.
Sì, il luogo deve essere un luogo silenzioso, ci deve essere un tempo giusto senza fretta, bisogna imparare a guardarsi negli occhi, sedersi uno di fronte all'altro, prendersi per mano, senza dubbio questo ci aiuterà anche, e avere veramente una predisposizione d'animo fondamentale al dialogo. Questo diventerà veramente fondamentale per la coppia, e allora tutte le cose che viviamo e di cui ci circondiamo, il lavoro, la casa, le amicizie, veramente parleranno del nostro amore e si potrà veramente respirare all'interno della coppia, della bontà di Dio presente proprio nella vita stessa della coppia. Arrivare a questo livello di profondità, di dialogo e di comunione è una meta a cui la coppia deve tendere, che si raggiunge gradualmente, una sfida da ingaggiare proprio ogni giorno per trovare questo spazio e questo tempo proprio di decompressione, io direi, da tutte le richieste che ci arrivano dall'esterno e da tutti i mille impegni quotidiani.
La nostra società avrebbe veramente tanto bisogno di coppie che riescano a vivere al loro interno una comunione così profonda, di coppie così unite. Purtroppo non è che se ne vedano tantissime in giro.
No, oggi purtroppo troviamo sempre più coppie che si sono barricate in se stesse, che si sono aggrappate alle cose da fare, alle cose da possedere, da gestire, da controllare. Coppie chiuse in se stesse che danno origine a famiglie chiuse, dove spesso anche i figli sono vissuti come un impegno più che un dono. Quanto ci danno, infatti sentiamo dire, quanto ci danno da fare questi figli, quante volte ce lo sentiamo, no?
Sì, spessissimo. E poi possiamo anche dire che le famiglie chiuse in se stesse tradiscono anche quella che è la loro missione sul piano anche sociale, perché la famiglia, abbiamo sentito dire tante volte, è una cellula della società. Ora, le famiglie, come le cellule, per dare vita a un tessuto sociale vivo, devono essere intrecciate, no? E dobbiamo anche riflettere su quanto poi la società in cui viviamo non incoraggi le famiglie ad aprirsi, a vivere questi principi così di solidarietà, veicoli piuttosto messaggi che non orientano alla condivisione quanto al bisogno delle cose, al consumismo. Questo non può che gettare le famiglie in uno stato di incertezza cronica, togliere un po' anche di speranza e renderle anche sempre meno capaci di reagire in maniera forte, energica, per portare una serenità anche al di fuori delle famiglie stesse. Diciamo che le famiglie vivono un po' in un equilibrio precario nella società di oggi.
Sì, a volte si ha più l'impressione di vivere in mezzo a tante famiglie equilibriste, direi, piuttosto che equilibrate.
Anche questa espressione me la voglio segnare, perché è vero, le famiglie equilibriste, le famiglie che hanno paura di poter cadere, di potersi fare del male, e si chiudono proprio per difendere i figli. Beh, un po' quello che succede, se ci pensiamo, durante un assedio. Le porte si chiudono, si scavano i fossati, si armano le mura, tutto questo per difendersi da tutti e da tutto, che viene vissuto un po' come pericoloso.
Questo, quanta fatica devono fare così le famiglie di questo tipo, no? Costrette a fare affidamento solo sulle proprie risorse, sulle proprie forze, e col passare del tempo non trovano fonti di ricarica esterne al sistema familiare chiuso. E queste forze inevitabilmente a un certo punto si esauriscono. E da qui tante, purtroppo, ahimè, separazioni tra i coniugi che non trovano più soluzioni in se stessi e nella coppia. E quindi ecco lì il collasso di tante famiglie e purtroppo poi la conseguente sofferenza di tanti bambini, ragazzi e ragazze.
Ecco, allora veniamo proprio al tema, alla sfida di oggi, e quindi è una sfida che proprio dobbiamo combattere, quella di trovare un tempo e uno spazio per la famiglia, perché oggi più che mai è urgente fare qualche cosa proprio per invertire questo processo di chiusura e di separazione tra le famiglie.
Beh sì, prima di tutto poi bisogna prendere consapevolezza di quanto sia pericoloso e tossico che una famiglia si chiuda in se stessa. Ed è una verità che ci siamo persi, che invece era molto chiara ai primi sposi cristiani, come ad esempio nelle nozze di Cana. Gli sposi di Cana hanno invitato Maria e Gesù al loro matrimonio e questo ha permesso che si compisse il miracolo, come Gesù ci racconta nel Vangelo di Giovanni: venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino.
Sì, è vero purtroppo che oggi le coppie spaventate tendono a chiudersi, i matrimoni sono sempre meno, direi anche con sempre meno invitati, e purtroppo stanno diminuendo anche gli sposi che invitano Gesù e Maria alle loro nozze. Però noi adesso vogliamo dare proprio voce a una coppia che ha scelto di invitare Gesù e Maria alle proprie nozze, di mettersi in un cammino di vita e di fede, il movimento dell'amore familiare, nel quale le famiglie hanno la possibilità di crescere insieme, di confrontarsi, di incoraggiarsi, di sostenersi attraverso l'aiuto del Signore. E così anche di superare momenti di grande difficoltà, dai quali ripartire con nuove energie, vere e buone.
Bene, allora diciamo ai nostri ascoltatori che dopo una breve pausa avremo modo di ascoltare la testimonianza di Marco e Valentina. Eccoci qui con Marco e Valentina, che sono venuti a portarci la loro testimonianza sul tema di oggi, di cui abbiamo parlato fino adesso, il tempo per la coppia, quindi un tempo che è dialogo, che è comunione e amore nel Signore.
Ben trovati. Prima di entrare nel tema, volete dirci qualcosa di voi, così i nostri ascoltatori hanno modo di conoscervi un pochino?
Sì, intanto salutiamo tutti, ecco, gli ascoltatori. Ciao, sono Marco e Valentina, viviamo a Roma e siamo sposati da 10 anni. Abbiamo festeggiato proprio da poco.
Sì, quest'anno abbiamo fatto 10 anni di
abbiamo fatto una festa.
Vi facciamo tanti auguri.
Grazie. E abbiamo una bambina di 7 anni che sicuramente ci sta ascoltando.
Sì, approfittiamone, sicuramente ci starà ascoltando da casa, ci la salutiamo, ciao Costanza.
E ecco, siamo due liberi professionisti, quindi lavoriamo entrambi nelle nostre attività. Io sono odontoiatra e Marco ingegnere. E quindi viviamo quotidianamente questa sfida di riuscire a conciliare i tempi familiari con i tempi lavorativi e ecco tutte le cose che vorremmo fare e cerchiamo di conciliare, quindi è una bella
sfida. Gli impegni diciamo della quotidianità, no? Di cui avete parlato prima.
Infatti quando parlavate eravamo proprio...
Ecco, allora proprio di questo volevo farvi una domanda. Potete raccontarci proprio come riuscite a trovare il tempo per la vostra coppia, se negli anni ci sono stati dei cambiamenti nel vostro modo di cercare e vivere questo tempo?
Sì, sicuramente dei cambiamenti ci sono stati e anzi siamo molto contenti di poter testimoniare questo cambiamento che c'è stato nella nostra coppia. E noi siamo entrati nel Movimento dell'Amore Familiare in occasione del corso prematrimoniale che abbiamo fatto prima di sposarci e ci è stato consegnato proprio il modo di fare il dialogo, cosa che prima non facevamo. Prima era più che altro uno scambiarci informazioni, no? Anche nei momenti in cui si tornava a casa la sera c'erano dei momenti che proprio in cui si scambiava delle informazioni tecniche su quello che comunque era la giornata o quello che doveva essere fatto, a volte neanche guardandoci in faccia.
Quindi fondamentalmente questo tempo per la coppia non lo prendevamo, ecco, non c'era in realtà il tempo per la coppia, cioè magari c'era sì per una cena fuori o per altro, ma non per guardarsi negli occhi e dialogare. Quindi era sì, ecco, uno scambio di informazioni, magari una programmazione, cosa facciamo questo fine settimana, un'organizzazione, però ecco, era veramente qualcosa completamente diverso, non prendevamo dei tempi proprio appositamente per noi.
Quello che mi ha colpito molto prima, Manuela, è stato proprio anche Carlo, il fatto del consegnarsi, no? Del consegnarsi l'uno all'altro. Quindi noi abbiamo capito l'importanza di questo e abbiamo cercato di trovare i tempi, e questo proprio facendo con dei mezzi più semplici, inizialmente mettendo sul calendario la D di dialogo sul venerdì sera o il mercoledì sera, e poi magari ecco. Spesso succedeva qualche minuto prima che si avveriva qualcuno a casa e quindi magari c'era la difficoltà di poi poterlo fare, quindi anche con delle difficoltà, magari anche con il telefonino mandavamo dei messaggi, ricordi, facciamo...
ci siamo proprio aiutati con dei mezzi fisici, quindi anche la sveglia, il telefonino, perché veramente non conoscevamo questo modo profondo di parlare, quindi era anche difficile ricordarsi di farlo, anche se avevamo capito la bellezza di questa cosa, ma era proprio difficile ricordarsene, e quindi ci siamo proprio aiutati così, con dei mezzi molto semplici, molto fisici, sveglie, telefonini, calendario, ecco.
Successivamente no, poi abbiamo cominciato a fare anche dialogo e abbiamo capendo l'importanza di questo momento, che era per noi, per la coppia, abbiamo ricavato, ritagliato dei momenti precisi, no? Durante la serata, magari dopo che avevamo messo a letto nostra figlia, ci mettevamo con una sedia un davanti all'altro e cominciavamo a dialogare, quindi attendendo, pregando prima e attendendo poi che uno dei due cominciasse a condividere. È stato veramente un momento inizialmente un po' difficile, perché non eravamo abituati.
Ci hanno anche aiutato moltissimo nel consegnarci il metodo, quindi i catechisti con cui abbiamo fatto il corso e moltissimo anche la nostra assistente laicale quando abbiamo fatto i colloqui.
Gabriella.
Quindi sì. ci ha fatto proprio provare, quindi ci faceva mettere uno davanti all'altro e ci faceva dire ecco adesso Marco cosa vuoi dire a Valentina e ecco adesso tu ascolti, quindi proprio è stata una... ce l'hanno consegnato in modo così preciso e veramente così dettagliato che poi è stato anche per noi più semplice poterlo rifare a casa e poi adesso devo dire che è una necessità, è proprio un nutrimento per la coppia, per cui non abbiamo ecco magari più bisogno di questi mezzi, ma ne sentiamo proprio il bisogno.
Sì, quando ci capita qualcosa, magari ecco ci vediamo durante il giorno, questa sera facciamo un po' di dialogo, allora ci mettiamo lì e è molto bello, un momento proprio per la coppia, per noi, in cui ci consegniamo le nostre vite, sentiamo la presenza del Signore.
Ci guardiamo negli occhi,
ci veniamo per mano spesso.
Ecco, quindi voi ci state dicendo che avete proprio notato un prima e un dopo il vostro modo di dialogare. Prima di avere queste indicazioni, queste queste consegne su come farlo. E, se ne sono accorti anche gli altri di questo?
Sì, sì, sì,
se ne sono accorti anche gli altri, sì. Tant'è che hanno visto, no, insomma, ti posso raccontare un caso specifico, un amico che ha avuto delle difficoltà con la sua moglie, è venuto proprio da me, e mi ha detto: Marco, senti, ma sai, mi ha raccontato, insomma, delle difficoltà che stava vivendo, e io mi sono permesso di consegnargli questo, il dialogo, spiegandogli come doveva fare. E anche lui mi ha poi testimoniato la bellezza, la difficoltà iniziale, perché era difficile, insomma, anche per lui è stato molto difficile, però poi dopo mi ha raccontato di come adesso lo stanno facendo. Ed è stato un momento importante, perché ovviamente con le difficoltà che può essere, no, non possono esserci, si ricomincia a dare nutrimento alla coppia, alla famiglia, no?
Quindi sicuramente per noi un prima e dopo c'è stato, e come, perché ecco, questa profondità di consegnarsi proprio i propri stati d'animo, no? Anche i propri sentimenti senza giudizio, ecco, ci hanno insegnato anche questo, no? Che è molto importante, cioè quanto è importante quello che ti dice, ecco, ad esempio nel mio caso, quello che mi dice mio marito, mio Marco, il modo in cui lui si sente, magari mi dice che, ecco, lo sto trascurando, e a me verrebbe subito da dire: no, Marco, non è vero. Invece, ecco, ho imparato ad aspettare, ad accoglierlo, ad ascoltarlo e a capire che la cosa importante è che lui si sente così, non è tanto se veramente io vorrei rispondergli in altro modo, ma è proprio in quel momento importante accoglierlo, accogliere il suo stato d'animo, il suo sentimento, quello che mi sta dicendo, e proprio perché questo ci fa crescere e aiuta anche me poi a stargli vicino in un altro modo.
Ecco, rispetto alla questione della chiusura delle coppie di cui abbiamo parlato, no? Di chiudersi in se stesse per paura, e invece l'importanza di aprirsi all'esterno, di confrontarsi con altre coppie, ecco, e con altre famiglie, cosa ci potete raccontare anche dell'esperienza fatta all'interno del movimento dell'amore familiare? Come la vede questa apertura? Cioè,
Sicuramente il fatto di vivere una comunità, è bellissimo, perché certo, ci permette di avere un confronto continuo con altre coppie, altre famiglie, e succede spessissimo che magari abbiamo una difficoltà o un problema e magari nella condivisione esce fuori che lo dica un'altra coppia, no? E noi diciamo: beh, vedi, non siamo i soli, perché è proprio così, cioè il fatto di aprirsi al confronto con altre coppie, altre famiglie, ti fa rendere conto che veramente molti problemi li viviamo tutti quanti, e quindi ci si aiuta, si cammina insieme, anche nel trovare delle soluzioni, no? Anche con i figli,
certo,
per esempio.
Assolutamente sì.
È veramente una ricchezza per noi, è una grandissima ricchezza.
Comunque il dialogo della coppia, c'è anche un dialogo tra le altre coppie, quindi tra coppie, è importante questo, quindi insomma sicuramente ne sentiamo la necessità e l'importanza. Una cosa che volevo aggiungere, la cosa che mi ha colpito anche quando avete raccontato Manuela e Carlo, è importante l'ascolto, perché il dialogo è prima di tutto ascolto, cosa che io non ero capace a fare. Io ero molto bravo a parlare e a raccontare il mio stato d'animo, quello che sentivo, e mai ad ascoltare quello invece che Valentina mi consegnava. Quindi il passaggio importante è stato proprio in questo, nel imparare a riconoscere la tua moglie o tuo marito, ascoltando quello che ti sta consegnando. Quindi è una consegna, questo è un passaggio che sento, insomma, di voler testimoniare ai radioascoltatori. Ecco,
io volevo farvi un'ultima domanda. Sì. Abbiamo prima parlato degli sposi delle nozze di Cana che hanno invitato Gesù e Maria. Certamente possiamo dire che voi avete invitato al vostro matrimonio, sì, Gesù e Maria. Ecco, che doni avete ricevuto?
Allora, è quasi, non è più tanti. Belli, tantissimi doni, sarebbe difficile raccontarli tutti.
Già il dialogo è stato un
grande dono.
Ecco,
questo
pensavo esattamente questa come prima cosa, poi ci avvicina tanto.
E poi ecco, sicuramente il rapporto che abbiamo, insomma, con il Signore, però ecco, un dono concreto.
Sì, fateci anche qualche esempio, così non
quello che non possiamo non citare è il dono di nostra figlia. Noi abbiamo ricevuto un grande dono dal Signore, perché Costanza è una bambina che abbiamo adottato, aveva pochi mesi, anzi 2 mesi, quando è arrivata, 24. E quindi, sì, e quindi questo è stato il grande dono, quindi il dono di nostra, sì, figlia, che
abbiamo, diciamo, affrontato la nostra maternità e paternità che non arrivava naturalmente, proprio aprendoci a questo grande dono, quindi a questo percorso adottivo, e veramente è arrivato, quindi ci ha risposto il Signore.
Percorso adottivo che è stato un percorso non facile, ecco, perché è un percorso complesso. Difficoltà di tanti tipi, perché comunque, insomma, quando intraprendi questo, e grazie al dialogo abbiamo anche risposto alle difficoltà. Sì. Diciamo che c'è stata una grande sintonia tra me e mia moglie nel voler portare avanti un percorso che alla fine ha portato dei frutti bellissimi, il frutto di nostra figlia, ma per arrivare a questo, ecco, non è stato tutto così semplice. E il dialogo è un aspetto, anzi forse credo proprio il fulcro del
sì, anche devo dire, riguardo alla domanda di prima, dell'aprirsi all'esterno, no? In questo, per esempio, in questo percorso adottivo è stato fondamentale avere altre famiglie, altre coppie con cui confrontarci, perché poi nel movimento ci sono tante famiglie adottive. Per noi è stato fondamentale, perché anche quando facevamo, ecco, i colloqui con l'assistente sociale, con la psicologa, ci chiedevano, insomma, ci dicevano tante cose che noi avevamo visto, sperimentate, quindi è stato veramente, ecco, in quel momento essere aperti all'esterno e quindi avere delle famiglie, delle coppie con cui confrontarsi è stato veramente per noi fondamentale, ci ha aiutato tantissimo, perché ecco, solo noi chiusi noi stessi, solo nella nostra coppia, ecco, avremmo visto tutto così, ci saremmo preoccupati molto di più, avremmo visto tutto molto più difficile, cioè tutto quello che dovevamo fare in quel momento. Invece è stato veramente di grande aiuto camminare, ecco.
È un sostegno importante, sì, ecco, sicuramente. Quindi immaginiamo di affrontare il percorso che abbiamo affrontato con una chiusura sia di coppia, ma proprio anche di famiglia, quindi anche all'esterno, sarebbe stato molto molto più difficile.
Cosa che poi spesso vediamo, no? Quando le coppie hanno difficoltà tendono a chiudersi, per esempio pensavo anche, vi ringraziamo della testimonianza che, grazie, ci portate, rispetto alla difficoltà di riuscire a concepire una vita. Quindi anche lì tante coppie cadono nella chiusura, non ne parlano con altri. Immagino che facendo parte di un movimento di vita e di fede come il movimento dell'amore familiare, voi di questo invece abbiate avuto modo e spazio di poter parlare, di maturare anche la scelta poi di diventare genitori adottivi.
Sì, sicuramente. Molto spesso ci diciamo, ecco, anche riguardando un po' il cammino, che probabilmente di fronte a uno scoglio così importante, che è quello, ecco, di non vedere arrivare, no? La vita, quindi la maternità, la paternità, ci saremmo anche separati probabilmente, cioè se non ci fosse stato veramente l'aiuto del dialogo, della forza della nostra coppia, che in quel momento stava crescendo grazie comunque al cammino che stavamo facendo, probabilmente non è detto che la nostra coppia avrebbe retto, ce lo siamo detto,
sì,
più volte,
certo, magari, ecco,
perché è uno scoglio importante. Tanti esempi, no? Ci sono intorno a noi magari che non riescono ad affrontare questo scoglio, questa prova in modo così sereno.
E invece quindi, l'accoglienza comunque è stata la grande forza, no? Della mia e sua, che ci ha portato proprio a superare insieme questo momento di prova, affidandoci. Certo. E quindi a generare qualcosa di ancora più bello, no?
Cioè abbiamo pensato come possiamo aprirci in altro modo, ci sarà un modo in cui...
Vi siete dovuti parlare tanto.
Sì, tantissimo.
Sì. E quindi abbiamo proprio nel dialogo compreso che c'era sicuramente un modo in cui il Signore voleva darci questa fecondità, no? Cioè questo dono della vita. Quindi apriamo tutte le porte e quindi, poi lui saprà.
Penso che come frutto può andare, può essere
sincero. Ma mi sembra che sono dei doni veramente preziosi che avete ricevuto. Tra l'altro avremo modo poi di affrontare anche il tema dei figli e del rapporto genitori-figli anche in una delle prossime puntate, sicuramente centrali. E così rispetto al matrimonio, perché abbiamo detto il movimento dell'amore familiare sono coppie di sposi, e avete accennato anche al corso di preparazione al matrimonio, e abbiamo detto degli sposi di Cana. Volete dirci qualcosa rispetto alla vostra esperienza di preparazione alle nozze, al matrimonio? ve lo aspettavate così il corso che avete fatto? Perché sembra un po' un dono inaspettato e sono i doni più belli quelli che si ricevono, quello del dialogo, no? Immagino anche altre cose.
Sì, 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 ma noi siamo rimasti molto colpiti dal corso che abbiamo, insomma, seguito, perché ecco, noi volevamo sposarci, noi eravamo un po' indecisi se sposarci in chiesa o, insomma, addirittura eravamo un po' lontani.
Eravamo di ricerca.
Eravamo molto, molto lontani, sì. Sì. E mi ricordo, insomma, siamo rimasti molto colpiti dal corso, perché è un corso che abbiamo fatto ormai quanti anni fa? 10 anni fa.
Sì.
E in questi incontri venivano consegnate dei temi molto importanti che hanno cambiato.
Molto concreti.
Molto concreti, sì, sì. Tra cui il dialogo, ma anche altre tematiche molto importanti, e che ci hanno cambiato totalmente. Poi tant'è che siamo rimasti talmente colpiti che abbiamo continuato a frequentare
a fare questo percorso,
quindi c'è stato un grande cambiamento.
Sì, non ci aspettavamo, diciamo, magari qualcosa di così umano anche, no? Oltre che spirituale, cioè qualcosa
come
proprio...
La dimensione spirituale come si collega alla vita di tutti i giorni? Che esperienza state facendo ancora in questo movimento e che vi ha colpito, no?
La parte spirituale, diciamo, la vita spirituale è un po' il nutrimento, no? Del nostro amore, quindi sicuramente quello che la nostra coppia vive anche nella spiritualità, oltre ecco, che nel dialogo e in tutto il resto, nutre proprio il nostro amore, cioè è da lì, è da questa comunione con il Signore, quindi attraverso ecco, la nostra preghiera anche di coppia.
Quindi avete imparato anche a fare questo, a relazionarvi
anche questo
al Signore, nella preghiera ci sono state
dei momenti
dei cambiamenti, delle maturazioni.
Sì, noi siamo, ci sono dei momenti durante la giornata, troviamo il tempo comunque di stare insieme al Signore, di pregare insieme, a volte facendo una decina del rosario, magari con anche nostra figlia adesso si unisce alla preghiera con noi, quindi sentiamo proprio il fulcro della famiglia, il punto centrale in un piccolo angolo di preghiera che abbiamo dentro casa, e dove abbiamo messo insomma Maria e Gesù, e lì ci ritroviamo la sera, a volte bastano pochi minuti, magari bastano un quarto d'ora, però è un riferimento, un punto di riferimento della nostra giornata e della nostra famiglia.
Sì.
E quindi è più semplice poi magari trovare anche il modo di dialogare, di stare insieme, dialogare con il Signore, no? Magari chiedendo, no, ringraziando quello che hai ricevuto durante la giornata, e anche Costanza ultimamente lo sta facendo.
Sì,
sta imparando. Beh, io, veramente noi vi ringraziamo della vostra testimonianza che ci avete portato.
Molto vitale.
Grazie a voi. Di quello che ci avete consegnato. E vi salutiamo e
salutiamo anche noi tutti i radioascoltatori.
Sì, di nuovo.
grazie dell'opportunità che ci avete dato.
Bene, e allora dopo una breve pausa tireremo un po' le somme di questa puntata, e anche grazie alla testimonianza di Marco e Valentina, e quindi tra poco concluderemo questo nostro incontro.
Ben ritrovati cari ascoltatori, come abbiamo sentito dalla testimonianza di Marco e Valentina, la luce di Dio ha il potere di penetrare le nostre chiusure e ha la capacità di riaccendere, risvegliare quelle energie profonde che Dio stesso ci ha messo dentro, piuttosto che andare a cercare al di fuori. La soluzione ce l'ha posta Dio dentro di noi, ci ha provvisti di questa soluzione, ma ci vuole la sua luce per riattivarla. E in questo affidare le nostre difficoltà, le nostre nuove realtà a Maria, significa attraverso di lei chiedere al Signore di prenderle in mano e di donarci la grazia per ripartire con nuove energie vere e buone.
Ecco, questo lo può sperimentare ognuno di noi, tutte le coppie, tutte le famiglie possono sperimentare questo, ed è una forza che può veramente trasformare il mondo. E quello che abbiamo sentito da Marco e Valentina è un'esperienza che tante coppie fanno all'interno del nostro movimento dell'amore familiare. Lo sperimentiamo quotidianamente, questo riprendere fiducia, incominciare a muovere i primi passi dopo momenti anche di difficoltà, e fondamentalmente riscoprendo che ci si può aprire agli altri, e che questa apertura alla relazione e alla vita è in primo luogo un qualcosa da vivere e da sperimentare in noi stessi, aprendoci al Signore, a colui che ci ha creato. Allora è una dinamica in crescendo. Personalmente si riscopre questo dialogo con il Signore che ci ha creati, in coppia il dialogo diventa un dialogo profondo e di consegna, e poi è un bene contagioso, passa alla famiglia e le famiglie tra di loro si possono aiutare e aprendosi e condividendo difficoltà e gioie hanno la possibilità veramente di sostenersi, di cambiare la società. Il tema di questa trasmissione è proprio le sfide. Quale sfida più grande di questa? Pensavo, Carlo, mi ha colpito nella testimonianza di Marco e Valentina quando alla fine hanno accennato a questo angolo della preghiera che hanno in casa. Molto bella questa immagine che la sera si ritrovano con la loro bambina, anche magari per pochi minuti, alla fine di una giornata stancante, per ringraziare il Signore insieme.
Sì, mettere la parola proprio di Dio anche al centro della casa,
della loro vita, mi colpeva perché loro ci hanno raccontato che all'inizio si sono avvicinati al matrimonio attraverso il corso di preparazione al matrimonio, cioè c'è stato tutto un crescendo, un'evoluzione in cui sicuramente ognuno di loro personalmente ha riscoperto il proprio rapporto con il Signore, poi come coppia hanno ricevuto anche tanti doni, molti ce l'hanno testimoniati, e questo adesso è inevitabile in un processo di contagio positivo, che questo passi alla bambina, passi alla famiglia, e abbiamo sentito anche alle altre coppie di amici che poi notano come loro siano diversi oggi rispetto a 10 anni fa, diventati un riferimento per gli altri.
Esatto, è quello che ha spinto poi la coppia a diventare la coppia missionaria anche, no? Cioè è un processo graduale per cui la coppia cresce umanamente, ma cresce anche spiritualmente, e questo poi fa sì che possano veramente aprirsi anche alle altre coppie, portare la loro esperienza vissuta col Signore anche alle altre coppie e fare in modo che questo diventa diffusivo. Ecco che cosa è poi l'evangelizzazione: non è soltanto un processo studiato a tavolino, ma è un processo veramente umano e spirituale insieme, di crescita, per cui ecco come si diventa poi
missionari. Che cosa significa poi essere anche missionari per la famiglia in una società come quella di oggi? L'altra cosa che mi colpiva era questo uso dei mezzi che noi normalmente agenda, il cellulare, la sveglia, il tablet, sono tutte cose che sono un po' al servizio del fare, no? Dei nostri lavori, degli appuntamenti. Loro ci hanno portato proprio la testimonianza di come questi mezzi possono essere strumento di bene, io direi anche di evangelizzazione, visto che siamo in una radio e che quindi portiamo questi messaggi, ma loro proprio ci hanno detto come sul cellulare si mettevano l'appuntamento per potersi incontrare.
Sì, anche a me quello mi ha colpito molto, questo fatto di prendere un appuntamento stabilito, ma forse oggi proprio perché viviamo, potrebbe sembrare un po' particolare questa cosa, ma oggi proprio perché viviamo,
ne abbiamo bisogno,
in un contesto sociale di tante pressioni e soprattutto di fretta e di confusione, io direi l'idea di scriversi e prepararsi un appuntamento per il dialogare un'idea molto geniale.
Sì, penso che il rischio è di pensare sempre che quando c'è tempo lo farò. Ecco, invece non è così, il dialogo non si può penalizzare in questa maniera. Se c'è tempo ne parliamo, lo vediamo dopo, ne parliamo dopo. No, dare proprio spazio, proteggerlo, ecco, tu dicevi prima proteggere questo spazio.
Sì, anche perché la coppia deve fare un passaggio da quello che è un dialogo di informazioni. Spesso noi siamo abituati a scambiarci informazioni e
per quello non c'è bisogno di prendere un appuntamento,
e quindi scoprire un dialogo più profondo è stato tutto nella testimonianza, è un passaggio importante.
Quindi questo invito al loro matrimonio e l'invito che ogni coppia fa alle proprie nozze di Maria e di Gesù porta grandissimi doni. doni completamente gratuiti, anche inaspettati, la testimonianza anche dell'adozione, dell'arrivo della bambina. Magari nei loro progetti c'era un altro modo di diventare genitori, e invece il dono che hanno ricevuto è un dono nel dono, quello della figlia e dell'adozione, quindi di questa apertura alla vita, e sicuramente è una testimonianza forte che ci ha toccato, noi ci ha toccato, speriamo che, insomma, confidiamo che anche i nostri ascoltatori siano rimasti colpiti da questa storia di vita e di fede, ecco. E l'augurio migliore, penso, che possiamo farci come coppie e fare a tutte le coppie è proprio quello che dopo 7, 8, 9, 10, 20 anni di matrimonio ci si possa sentire dire che il proprio vino adesso non è più quello dell'inizio delle nozze, ma è migliorato, è molto più buono. E con il Signore questo miracolo davvero possiamo viverlo.
E questa è la forza del sacramento del matrimonio.
Certo, sicuramente sì. Beh, io direi che a questo punto possiamo salutare i nostri ascoltatori, sì, ringraziarli del tempo che ci hanno dedicato e li invitiamo a seguirci al nostro prossimo appuntamento, che sarà, Carlo?
Sarà appunto giovedì 27 aprile.
Bene, quindi ci rivedremo per affrontare un'altra sfida che è il tempo di oggi fa le nostre famiglie. Nel frattempo ricordiamo, se vogliono avere altre informazioni sul movimento dell'amore familiare,
per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito su www.amorefamiliare.it, dove trovate anche tutte le altre informazioni
e le attività,
che il movimento dell'amore familiare svolge. Grazie a tutti.
Grazie.
A presto.